Dio chiama questa chiesa in questo tempo ad essere non semplici credenti, ma discepoli. Alleluia. Alziamoci tutti quanti davanti alla presenza di Dio, vogliamo pregare con le nostre Bibbie nelle mani. Ognuno di voi spero che abbiate la Bibbia, spero che abbiate in cuore di ricevere, non solo di ascoltare, ma di ricevere nel cuore per ritenere la parola di Dio e per praticarla. Tutti assieme preghiamo. Invocate lo Spirito di Dio, invochiamo il Signore qui nei nostri cuori. Sia la tua presenza a prevalere stamattina, o Spirito di Dio nei cuori. Dillo nel mio cuore, Signore. Che io possa essere ricettivo stamattina, possa onorare la tua parola, possa essere riverente verso la tua parola, Signore. Possa ritenere quanto tu mi insegnerai stamattina, mi dirai, ditelo al Signore. Siete venuti qui per la parola anche, non solo per adorare Dio, ma anche per la sua parola. Allora chiedete al Signore, chiediamo, chiediamo. Alleluia, i cuori siano sensibili, il mio cuore stamattina sia sensibile, Signore, affinché io possa ricevere la tua parola stamattina, Signore. Alleluia. Tocca il mio cuore stamattina, Signore, affinché possa ricevere la tua parola, Signore. Possa il mio cuore, Signore, stamattina essere unto da te per poter dare a me e al tuo popolo la tua parola, Signore. Ungi le mie labbra, il mio cuore, i miei pensieri, Signore. Alleluia, alleluia. Chiedo l'unzione tua, Signore, per ministrare. Chiedo che questa semplice parola possa entrare in tutti i cuori stamattina, Signore. E possiamo praticare, Signore. Praticare, Signore, essere facitori della tua parola, Signore. Mettere in pratica la tua parola, Signore, affinché la nostra casa sia costruita sulla roccia. Alleluia. Grazie, oh Padre. Evangelo di Giovanni, sempre al capitolo 13, versetto 34 e 35. Tutta la gloria è tua, Dio sia lodato stamattina, onorato. Ci accostiamo con riverenza, Signore, con tremore e timore, Signore, con un santo timore verso la tua parola, Signore. È scritto così, e ovviamente Gesù che parla in questi versi, dice così: vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. Se avete amore gli uni per... Rileggiamolo. Vi do un nuovo comandamento, tutti assieme, che vi amate gli uni gli altri, come io vi ho amato. Anche voi amatevi gli uni gli altri. Amen. Accomodiamoci. È sempre... Vorrei dare anche un titolo, ogni tanto do un titolo alla predicazione, Il titolo è molto semplice: il discepolo si riconosce dall'amore. È sempre la stessa sera, c'è sempre la stessa atmosfera, è la stessa atmosfera della domenica scorsa. Vi ricordate che Gesù, è scritto che avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. C'è un'atmosfera di intimità. E in quella sera Gesù apre il suo cuore. Abbiamo visto che oltre ad aprire il cuore con gli insegnamenti, apre il suo cuore nella pratica. Abbiamo visto che lui ha fatto qualcosa di scioccante, di straordinario, di incomprensibile per i discepoli. Ha fatto quello che faceva l'ultimo servo, il servo, l'ultimo. Quindi si è messo a lavare i piedi, gli ho dato l'esempio affinché come io ho lavato i piedi a voi, voi possiate lavare i piedi gli uni agli altri. C'è sempre questa costante, vi ho dato l'esempio, per come io ho fatto anche voi. Da questo comprendiamo che Gesù non ci chiederà mai di fare qualcosa che prima non ha lui fatto. Da perfetto maestro, da eccellente maestro, prima fa e poi pretende che gli altri possano fare, perché è molto facile dire agli altri di fare qualcosa e non essere disposti noi stessi per prima a fare quelle cose. Ma il vero maestro prima fa, prima dimostra e poi invita i discepoli a fare, a seguire il suo esempio. Il discepolo è colui che segue l'esempio del maestro. Basta al discepolo essere come il maestro. Queste sono scritture fondamentali. E in questa serata, vedete, nella meditazione di stamattina, non so bene come scorrerà questo messaggio, ho qualche punto, qualche linea l'ho tracciata qui, però partivo stamattina nella meditazione con Giovanni, l'Apostolo Giovanni, siamo lì, sempre in quella sera. Leggiamo il versetto 13-23, Bibbia alle mani stamattina. Dice che uno dei suoi discepoli, quello che Gesù amava, era appoggiato dove? Sul petto di Gesù. Allora Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale gli parlava. E quel discepolo, chinatosi sul petto di Gesù, vedete? Voglio stamattina che noi possiamo prendere come esempio questo discepolo. Questo discepolo è colui che ha scritto questo Vangelo e parla di se stesso. Si definisce come il discepolo che Gesù amava. Non che Gesù non amasse gli altri 11. Ma nel ministero, in questo ministero terreno, negli Evangeli comprendiamo questo, che Gesù ha 12 discepoli, però con 3 di loro ha un rapporto un po' più intimo. Chi erano questi 3? E fra questi 3 viene qui specificato, lui si definisce così, non ha timore di definirsi così, come il discepolo che Gesù amava. Vedete, di tutti e 3 è l'unico che ha questa confidenza. Pietro non ce l'ha, neanche Giacomo, neanche Andrea, Matteo. Giovanni ha questa confidenza, vedete? È l'unico che riesce ad appoggiarsi sul petto del maestro. Ce l'aveva qui Gesù, qui, sul suo petto. Questo ha a che fare con che cosa? Con cosa deduciamo da questa scrittura? Noi leggiamo era appoggiato sul petto di Gesù. Cosa cosa possiamo comprendere? L'intimità, c'era una confidenza, ovviamente era una confidenza rispettosa. Lui poteva permettersi, tale era l'intimità fra lui e il maestro. Lui poteva permettersi di appoggiarsi al petto del Signore. E questa è un'immagine straordinaria, Dio ci chiama a questo. Perché Giovanni, mentre era, aveva questa confidenza, questa intimità col maestro, riusciva, diciamo, a catturare il battito del cuore di Gesù. È l'unico discepolo che ha questo privilegio, l'unico discepolo che ha questo onore, quello di ascoltare il battito del cuore del maestro. È l'unico discepolo che ha questa intimità. Ed è a questo che Dio ci chiama, più avanti lo vedremo, l'intimità con Gesù. Questa confidenza rispettosa col Maestro. L'essere capaci di poter stare in amicizia, in confidenza con Lui. Avere quest'intima relazione per la quale tu puoi appoggiare il tuo capo sul petto del Maestro. Voglio farvi notare una cosa. Lui si definisce il discepolo che Gesù amava in diverse occasioni. E sapete, è l'unico discepolo, vi faccio notare, l'ho detto mi sembra domenica scorsa e questo mi ha colpito, voglio che possiamo notare tutti assieme al capitolo 19, verso 25. Seguiamo lo Spirito Santo stamattina. È scritto così: or presso la croce di Gesù stavano chi? Sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleopa e Maria Maddalena. Gesù allora, vedendo sua madre, presso di lei chi? Il discepolo che egli amava. Disse a sua madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. E da quel momento il discepolo lo accolse in casa sua. Voglio farvi notare questo, qualcosa che Dio ha messo nel mio cuore fortemente in questo tempo. Vedete, Giovanni era il discepolo che ha avuto questa confidenza rispettosa, questo intimo legame col Maestro. Era il discepolo che Gesù amava. E questo lo si può notare dal fatto che è stato l'unico capace anche di rischiare la vita. Perché è scritto che presso la croce, se Gesù era qui appeso alla croce, il discepolo era sotto la croce. È stato l'unico a rischiare, perché in quei giorni si rischiava che cosa? La vita. È stato l'unico capace anche di rischiare o di poter dare la vita in quel momento per chi? Per il Signore. Ma è stato l'unico capace di rischiare la vita e di dare la vita al Signore perché è stato il discepolo che Gesù amava. Quindi potremmo dire che quest'intima relazione, attenzione, quest'intima relazione fra Gesù e questo discepolo, questa relazione d'amore che c'era fra Giovanni e Gesù, questa relazione così forte fra il discepolo e il maestro ha portato il discepolo a non temere la sua vita, a stare lì davanti alla croce, ad osservare, a piangere, a rattristarsi per il maestro. Ma è stato anche l'unico, perché ho detto già qualche altra volta che Dio si fida di chi? Gesù si fida di chi? Dei discepoli. È stato l'unico a cui Gesù ha affidato chi? Maria. Questo mi emoziona, Gesù alla croce che alla fine della missione sa che fra poco sarà davanti al Padre, pensa anche alla mamma, pensa anche alla mamma naturale. E come suo primogenito, Gesù è stato il primo di altri fratelli e sorelle, voi lo sapete. Affida la madre non a un altro fratello, a un'altra sorella nella carne, così per capirci, ma affida la madre a chi? Al discepolo che lui amava. Donna, ecco tuo figlio. E al discepolo disse: ecco tua madre. Da quel momento in poi il discepolo l'accolse. Cosa ne ricaviamo? Ne ricaviamo che Gesù poteva benissimo fidarsi di Giovanni. Gesù si può fidare di chi? Del discepolo che lui amava un po' più di tutti. Del discepolo con cui lui aveva un'intima relazione. Ecco, vedete, il discepolato ha a che fare con questo. Discepolo significa, ricaviamo qui, uno che ha un'intima comunione con il Maestro. Quest'intima relazione con il Maestro ti porta a donare, a dare la vita, la tua vita, a rischiare la vita. Gesù ebbe a dire un po' più avanti: io sono la vite e voi siete tralci, chi dimora in me e io in lui porta molto frutto. Vedete? Se noi vogliamo portare frutto, è l'amore è il frutto principale. Se noi vogliamo portare frutto, noi dobbiamo essere legati alla vite. Noi, quali tralci di Gesù, dobbiamo essere intimamente legati al Maestro. Chi dimora in me e Dio in lui. Tu dimori in Cristo e Cristo dimora in te, vedete? Intima comunione. Intimo amore. Da questa intimità viene fuori in maniera, diciamo, automatica il frutto. E il primo frutto è l'amore. Senza quest'intima comunione è impossibile che ci sia amore nel tuo cuore. Senza quest'intima comunione è impossibile essere discepoli. Il discepolo è colui che ha intima comunione col Maestro. Il discepolo è innestato nel Maestro, come il tralcio alla vite. Il discepolo deve dimorare col Maestro, deve vivere, risiedere, abitare, dimorare, stare col Maestro, stare con la sua parola. Dimorare, non una residenza passeggera. Io posso andare in un albergo, posso stare una notte, due notti, tre notti in un albergo, ma quella non è la mia dimora. La mia dimora è in via Delfante numero 20, quella è la mia dimora. Posso stare in albergo due giorni, tre giorni, ma non è la mia dimora, non è qualcosa di passeggero la dimora. La dimora è dove tu stai. Dove tu risiedi, dove tu poggi i tuoi piedi, dove tu abitualmente stai, questo significa dimorare. Allora se noi dimoriamo in Lui e Lui dimora in noi, quindi se c'è questa intima comunione fra discepolo e maestro, allora il frutto viene da sé. Non bisogna sforzarsi. Non bisogna fare dei corsi in qualche università teologica. Non bisogna fare dei seminari o dei master in qualche scuola biblica. dall'intima comunione viene fuori il frutto. E Gesù è molto chiaro. Amatevi gli uni e gli altri, come io vi ho amato, come io vi ho dato l'esempio, io per prima vi ho amato, anche voi amatevi gli uni e gli altri. Da questo, dall'amore, vi riconosceranno. Vedete il segno più evidente, il segno fondamentale che tu sei un discepolo di Gesù è uno, quello più evidente, più chiaro, è l'amore. È l'amore. Da questo, da che cosa? Dall'amore vi riconosceranno, gli altri sapranno che siete chi? Miei discepoli. Se avete amore gli uni verso gli altri. Se non c'è amore nella tua vita, neanche pensalo, non pensarlo che sei un discepolo. Perché il segno principale è quello. Tutto è fondato sull'amore. Dio è amore. I figli di Dio amano. E ancora di più i discepoli, quelli che seguono il Maestro, quelli che sono intimamente legati al Maestro, amano. E l'amore di cui parla qui Gesù è un amore che viene spesso chiamato nella Bibbia con il termine agape o agapeo, è l'amore di Dio. Non è un amore interessato, perché il mondo è bravo, forse anche i credenti sono bravi ad amare chi? Quelli che li amano. Allora tu mi ami, io ti amo, se tu non mi ami io non ti amo. Ma l'amore di cui sta parlando qui Gesù, se avete amore gli uni verso gli altri, l'amore di cui parla Gesù è un amore disinteressato, è il suo amore, è l'amore di Dio, è l'amore che viene fuori da questa intima comunione fra il discepolo e il maestro, è questo l'amore di cui sta parlando lui, è l'amore capace di donarsi, di dare la vita per gli altri, di rinunziare alla propria vita, di pensare anche agli altri e non unicamente a se stessi, è l'amore capace di soffrire per gli altri, di dedicarsi agli altri, di sperare bene anche per i tuoi nemici. Amate i nemici, come si fa ad amare i nemici? È questo tipo di amore, è l'amore soprannaturale che viene nel tuo cuore e ti rende capace anche di amare chi ti ha odiato, chi ti ha oltraggiato, chi ti ha perseguitato, chi ti ha danneggiato. Questo umanamente impossibile, ma i discepoli possono amare così. I discepoli hanno l'amore di Dio, questo tipo di amore che non dipende da quello che gli altri ti danno, ti fanno. È un amore disinteressato. Io ti amo per non solo il sentimento, ma per la decisione che ho nel cuore. L'amore di Dio non è solo sentimento, ma volontà, decisione. Amate le proprie mogli, disse l'Apostolo. Quando dice amate le proprie mogli, non si riferisce al sentimento soltanto, perché il sentimento va e viene. I primi anni è più intenso, poi diminuisce, poi si riaccende. Allora tu che fai? Quando il sentimento è forte, io amo mia moglie. Quando diminuisce, non mi interessa più. Ne cercherò un'altra. Amate, è un comando. È un comando che viene fuori dall'intima comunione fra il discepolo e il maestro. È un comando che tu puoi praticare quando c'è questa relazione. E questo è il segno, ci tengo a sottolinearlo. Se non c'è amore, buona la musica, se non c'è amore non c'è discepolato. E C'è un'altra scrittura che mi viene davanti, prima Giovanni, perché voglio farvi notare una cosa, ci tengo, per la grazia di Dio stamattina, a farvi notare un'altra cosa che già in precedenza ho detto, prima Giovanni 4:20. Questa scrittura è molto forte. Alleluia. Abbiamo una scuola domenicale esuberante, no? Grazie a Dio i giovani sono i giovani, i fanciulli sono anche loro vivaci. Non solo gli adolescenti e i giovani, ma anche quelli in erba ancora, quelli che devono diventare adolescenti. C'è mio figlio Vincenzo che già è esuberante, è nato così come la mamma. Primo Giovanni 4:20 dice così: noi lo amiamo perché egli ci ha amato per prima. Anzi, il 20 dice così: se uno dice, attenzione, io amo Dio e odia il proprio fratello, è bugiardo. Chi non ama infatti il proprio fratello che vede, come può amare Dio che non vede? E questo è il comando che abbiamo ricevuto da lui: chi ama Dio ami anche il proprio fratello. In tutti questi anni, sapete, ho visto, ho notato, sono persone pronte a dichiarare: io amo Dio, Signore me, o Signore me. Questo è piacevole. Però ho anche notato che queste persone, alcune persone che hanno spesso questo desiderio di dire: io amo Dio, Signore mio, io amo Dio, Signore mio, poi verso i fratelli non sono così amorevoli. Questo amore è solo rivolto verso Dio, dicono loro, ma non è rivolto verso il fratello o la sorella che si può vedere. L'apostolo è chiaro, è fortemente chiaro. Se tu dici io amo Dio, alleluia per chi può dire io amo il Signore, però se tu odi il proprio fratello, stai mentendo. Come puoi dire di amare Dio che non vedi, se non riesci ad amare colui che tu puoi vedere? Vedete, voglio dirvi una cosa: quando si parla di amore, di discepolato, l'amore come segno del discepolo, l'amore di cui stiamo parlando è un amore, vedete, vi voglio fare notare una cosa, è verticale, ma anche orizzontale. Questa è la croce, Cristo è stato appeso su una croce, però questa croce è formata da due legni, vedete, uno verticale, uno orizzontale. Allora tu non sei chiamato, è Dio, ad amare solo Dio. Il vero amore ama Dio ed ama nella stessa misura i fratelli, le sorelle, il prossimo. Non funziona, perché alcuni pregano, almeno dicono di avere comunione con Dio, questo mi fa piacere, ma questo legame col Maestro deve portare amore nel tuo cuore. E questo amore non è solo rivolto verso il tuo Signore, questo amore deve essere rivolto verso chi è al tuo fianco, non solo verso Dio, ma verso chi ti è a fianco, verso chi incontri la domenica o durante la settimana o il prossimo. La parola di Cristo non si può mutare. Dall'amore che abbiamo, che avremo gli uni verso gli altri, ci riconoscono. Senza questo segno fondamentale, una chiesa non può essere riconosciuta. Io e tu non possiamo dichiararci discepoli se questo amore non risiede nel mio e nel tuo cuore. È un amore che va oltre. È un amore che va oltre, è soprannaturale. Ti dà la capacità anche di amare chi ti ha sputato, chi ti ha danneggiato, chi ti ha creato dei guai, chi ti ha ferito. Di questo amore Gesù parla. Il mondo deve vedere questo tipo di amore nella Chiesa. Invece, cosa mi capita di ascoltare così tanto in tanto? Oh, a chi tu non posso dire? No, ce l'avevi con chi, mamma mia. Non so digerisce. Non lo so. Sembrano, dal nostro modo di vedere, sembrano delle cose normali. Diciamo, non lo posso dire, mi infastidisce questo fratello, questa sorella. Se tu non lo sai, te lo dico io. Quando hai dichiarato questo, hai odiato tuo fratello e tua sorella. È nella stessa pagina, 3:20, prima Giovanni. No, perdonatemi, 3:14, dice così: noi sappiamo di essere passati dalla morte alla vita, per quale motivo? Perché amiamo i fratelli. Chi non ama il proprio fratello rimane nella morte. Chiunque odia il proprio fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida ha la vita eterna dimorante in sé. È molto semplice. Non ci vuole la laurea per capire questi versi. Tu sei passato dalla morte alla vita, sei veramente nato di nuovo se ami. Se ami, però non solo chi ti fa simpatia, non solo chi si prende cura di te o chi ti cerca, ma se ami anche quello che ti infastidisce, ti irrita o ti ha fatto del male. Capita anche nelle chiese. Uno si aspetta, quando è inserito in un'opera, agli inizi si pensa che tutti i fratelli e le sorelle possano farti solo del bene, ma io ho imparato nella precedente esperienza che anche persone in autorità ti possono fare del male e danneggiarti. Ma questo non deve ostacolarci nel cammino. Perché noi dobbiamo avere questo tipo di amore che riesce anche a vedere, che riesce anche ad amare la persona che ti ha irritato, la persona che è scortese con te. E questo è l'amore di cui parla Gesù. Ed è questo il segno più evidente fuori, ma anche fra di noi. Il discepolo si riconosce dall'amore. E c'è forse una, viene davanti una delle scritture più belle, è Prima Corinzi 13. Qua inizia l'Apostolo, credo che è una scrittura che conosciamo tutti, dice: ma anche se avessi tutta la sapienza, la scienza di questo mondo, ma se non ho amore, non servo a nulla. Anche se avessi la fede per poter trasportare montagne, miracoli, prodigi, segni, se non ho amore, non servo a nulla. Se anche spendessi, versetto 3, se spendessi tutte le mie facoltà, se dessi tutto per nutrire i poveri e dessi il mio corpo addirittura per essere arso, ma non ho amore, tutto questo niente mi giova. Vedete, l'amore, fratelli e sorelle, è la via per l'eccellenza, è definita qui la più grande, la caratteristica più grande per un discepolo. E qua ci sono dei segni, non ho il tempo per spiegarli bene tutti. Ci sono i segni che vengono fuori da un cuore che ama. Quando nel tuo cuore c'è l'amore di Dio, quando c'è questo amore soprannaturale, quando c'è l'agapeo nel tuo cuore, guardate cosa succede. Vi fa vedere, questo è un quadro, vi fa vedere questo discepolo com'è, come deve essere. L'amore è paziente. C'è pazienza, l'amore di Dio ti porta pazienza. È benigno. L'amore non invidia, cioè chi dimora in Cristo e se l'amore di Cristo è in te, tu non hai invidia. È impossibile che tu abbia invidia. È impossibile che tu possa provare invidia se il fratello è benedetto, è apprezzato o onorato. È impossibile. Anzi, tu puoi gioire col fratello che è benedetto, apprezzato, onorato, o che Dio benedice in modo speciale. Non provi invidia. Non si mette in mostra. Il discepolo che ama non farà mai niente per mettersi in mostra, per farsi vedere, per essere preso in considerazione, per essere ammirato. È impossibile. L'amore di Dio nel tuo cuore non porterà mai un discepolo a mettersi in mostra. Più avanti dice: non si gonfia, non si innalza. Molti si innalzano anche nel ministero, nelle responsabilità, è triste. Ci sono ministeri che fanno di tutto per far vedere quello che stanno facendo. E abbiamo riprese televisive con il predicatore che è ripreso così, che predica, e milioni che lo ascoltano. Fotografie dove il pastore è messo così e tutta la massa sotto di lui. Dove siamo arrivati? Viene un ospite in Italia, danno tutto il resoconto, è pastore di questa chiesa, ha tanti membri, è professore al quel seminario, ha fatto questo, ha scritto 15 lì. Dove siamo arrivati? Ma l'amore di Dio nel tuo cuore è un po' quello che c'ha il fratello Filippo Wiles. Conoscete quest'uomo? Non lo vedete mai mettersi in mostra. Non lo vedete mai gonfiarsi. A volte, per sapere quello che è successo nella sua vita, bisogna strappargli con forza delle testimonianze, qualche cosa. Non parla mai di sé. Non mette mai in evidenza se stesso. A volte, per sapere, ma quest'uomo, io ho letto le testimonianze negli anni scorsi e so diverse cose attraverso le riviste cristiane di quello che è successo nella sua vita, ma attraverso di lui è molto difficile sapere quello che è successo, perché non vuole mettere in evidenza il suo ministero. Amen. È un esempio da imitare. Non si gonfia, Una volta gli ho chiesto, mi è venuta la curiosità, fratello Filippo, ma tu, oltre in Italia ad esempio, hai predicato in qualche altra nazione? Dice, sì, e inizio. In Francia, in Inghilterra, in Belgio, in Lussemburgo, nella Bielorussia, nella... ha elencato 10 in Israele, in Grecia. Ma se non gliel'avessi chiesto io, non l'avrebbe mai detto. Ecco un esempio. Invece ci sono fratelli e sorelle che fanno tutto per far sapere quello che fanno. Questo dispiace al Signore. Questo dispiace al Signore. L'amore di Dio nel cuore del discepolo non porterà mai, mai il discepolo a gonfiarsi, ad innalzarsi, a mettersi in mostra. Quando vedete questi segni, è segno che quel fratello o quella sorella non è un discepolo. Non si comporta in modo indecoroso. Si comporta invece con decoro. Ci sono atteggiamenti, sapete, io non sono un perfezionista, in questo ho molto da crescere, lo dico nella mia sincerità, però ci sono maniere e modi anche in mezzo al popolo cristiano, che siamo fra di noi, c'è qualcuno che è nuovo per la prima volta qui? No. Tutte nella fede da tanti anni? Amen. Ci possiamo parlare allora apertamente, non ci sente nessuno, abbasso la voce. Ci sono maniere così poco decorose. Così poco decorose, modi di parlare, di esprimersi o di trattare il fratello, la sorella, il fratellino, la sorellina, maniere indecorose. Non c'è la gentilezza che è il frutto dello Spirito Santo. La gentilezza nei rapporti, la gentilezza nel parlare, c'è cafonaggine spesso a volte, modi da villani, si diceva qualche volta o nel passato. L'amore di Dio, vedete, c'è da imparare stamattina. L'amore di Dio non porta a queste maniere indecorose. L'amore di Dio non ti porterà mai ad inveire contro il prossimo, contro il fratello o la sorella, o a trattare duramente il fratello o la sorella, o ad avere maniere poco gentili e decorose. L'amore. Non cerca le cose, e qui potremmo predicare per ore, l'amore agape di Dio nel cuore del discepolo lo porta a non cercare le cose proprie. Cioè non ti interessi unicamente di te stesso, come ancora alcuni sono abituati a fare. Non cerca le cose proprie. L'Apostolo disse, non preoccupatevi, non siate interessati unicamente a voi stessi, ma siate interessati anche agli altri. E questo amore ti porta anche a pensare agli altri. Se sai che qualche fratellino, qualche sorella è nel bisogno, tu ti interessi di lui. Non chiudi le tue viscere, come dice l'Apostolo Giovanni. Ti preoccupi, ti interessi, se sei nella possibilità lo aiuti. Ecco, la vita, quando la propria vita è concentrata unicamente verso se stessi e la propria casa, stiamo vivendo una vita totalmente egoista. Stiamo vivendo per noi stessi, noi stiamo amando la nostra vita. Non la vogliamo perdere, non vogliamo spendere la nostra vita anche per gli altri. Noi siamo interessati alle nostre cose. L'amore non cerca le proprie cose. non si irrita. Questo ha a che fare con la pazienza. Paziente e non si irrita. Certo, ho fatto esperienza quando nella mia vita è venuta meno la preghiera, il rapporto con Dio, irritarsi è molto facile. Qualsiasi cosa ti dà fastidio, ti infastidisce. Sei in ufficio, una minima cosa già ti irrita. Magari entri a casa, una minima cosa ti irrita. Ma l'amore di Dio, quando scende nel tuo cuore e prende possesso della tua vita, non ti porta ad irritarti. Non ti irriti, hai pazienza. Anche se la moglie o il marito o i figli magari ti portano, cercano, fanno di tutto per farti finire quella pazienza fanno di tutto per irritarti, tu riesci con l'amore di Dio a mantenere la pazienza e a non irritarti. Questo è qualcosa di soprannaturale, ha a che fare con l'amore di Dio. Non sospetta il male, non si è sospettosi. C'è da preoccuparsi quando le persone sono sempre sospettose. Uno fa un'azione, chi disturba, per chi sta facendo chissà, so che vuole chissà. Sarà quando si sospetta il male, l'amore di Dio non è nei cuori. Noi crediamo, io sono abituato a credere sempre nella buona fede degli altri. Poi se gli altri sono in mala fede, prima o poi si vedrà. Io credo, io non sospetto il male. Se qualcuno di voi mi dice io sono stato sulla luna ieri sera, io ci credo. Non è che non ci credo. Poi magari mi informo, dico, ma esistono le navicelle che vanno sulla luna oggigiorno? La tecnologia è così forte? Dice, no, non esistono. Allora, fratello, mi ha preso in giro forse, perché io ci credevo. Non bisogna sospettare il male. Neanche bisogna essere disavveduti. Cioè, non devi cercare già alla minima azione, al minimo gesto già di capire, vediamo cosa c'è sotto. Questo è sospettare il male. Non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Tollera ogni cosa. Questo lo può fare solo l'amore di Dio. Tollera ogni cosa, crede ogni cosa. Spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non viene mai meno. La via per eccellenza è quella dell'amore. Alleluia. Voglio farvi notare una cosa e poi stiamo davanti al Signore. Si parla in Galati 5:22 del frutto dello Spirito. Galati 5:22. Allora, se lo Spirito di Dio è in te, se c'è questa relazione, se tu sei condotto dallo Spirito di Dio, vedi, questo Spirito Santo che lavora il tuo cuore dà un frutto. Viene fuori questo frutto da questa intima relazione fra te e il Signore. E il primo frutto descritto è l'amore. Amen. L'amore. Poi c'è la pace, la gioia, la pazienza, la gentilezza, l'autocontrollo, ma il primo è l'amore. Il primo segno del discepolo è l'amore. Invito me e voi stamattina, se vogliamo intraprendere questo sentiero del discepolato, ad avere quest'intima relazione col Maestro. Perché è lì la chiave, tutto lì. Quando tu sei intimamente legato a Lui, tu non guardi più la tua vita, non temi più per la tua vita. Metti la tua vita a disposizione del Maestro. Quando guardi Lui, quando guardi il suo sacrificio, è naturale per te dare la tua vita, perdere la tua vita, spendere la tua vita per Lui e per gli altri. È un fatto naturale. Ed è un fatto naturale anche questo amore che viene nel tuo cuore. Spero di non vedere persone litigiose in mezzo al popolo di Dio. Questo, sapete, mi dà fastidio. Io sono un uomo, un ragazzo, non so, fra poco faccio 40 anni, sono un uomo allora. Una volta ero ragazzo, sono un uomo che per proprio natura sono stato fatto così, sono pacifico. Io da sempre ho odiato le discussioni, le chiacchiere, i litigi, è una cosa che urta con la mia sensibilità. Io sono un pacificatore, mi piace la pace, e mettere pace, stare in pace. Ancora di più, come figlio di Dio, come servo di Dio, sono allergico alle persone litigiose. Esorto, qualcuno qui è litigioso, ci piacciono le discussioni forse. Fratello, sorella, hai sbagliato chiesa. Hai sbagliato chiesa, non è questa la chiesa per il litigio, per le discussioni. Questa è la chiesa per i discepoli che sanno amare con l'amore di Dio. Qualcuno gode nelle discussioni, nei litigi, e io e tu siamo rue, tu e tuo figlio e me ne pute, e me zia, ma no, tu mi riciste, no, ma tu ti arricordi. Questo è spiacevole, questo ha a che fare con i bambini, è naturale. Se Vincenzo e Stefano ragionano così, è naturale, hanno 12-18 anni, è naturale questo. Ma fra persone che servono Dio, in mezzo al popolo di Dio, neanche dovremmo parlarne. Mi capite? L'amore di Dio deve sovrabbondare nel cuore.